State ascoltando SBS Italian.
È venuto a mancare il 2 novembre, nel giorno del suo 80° compleanno, il grande attore, drammaturgo e regista Gigi Proietti. Un artista geniale, istrionico e poliedrico, Gigi Proietti ha trascorso gran parte della sua vita sui palcoscenici di tutta Italia. L'attore romano ha passato decenni sui palcoscenici teatrali, ma anche sui set cinematografici, e ha inoltre prestato la voce a grandi star del cinema come De Niro, Hoffman e Stallone.
Noi vogliamo riproporvi a questo punto un'intervista che avevamo realizzato con lui nel 2015, nella quale Proietti ci raccontava della sua carriera, iniziando da quello che ha reputato uno degli snodi del suo successo, lo spettacolo teatrale A me gli occhi, please, del 1976. E ascoltiamolo in questa intervista raccolta per noi da Luisa Perugini.
Questa lunga avventura cominciò nel 76 con uno spettacolo che si chiamava A me gli occhi, please, che era per allora una novità assoluta. Era uno spettacolo in cui un attore da solo faceva una specie di viaggio attraverso gli stili e i modi della recitazione. E il tentativo era quello di cercare un linguaggio composto da vari stili, da vari modi, da vari generi. Ecco, infatti chiamavamo questo spettacolo uno spettacolo di contaminazioni. Quando ancora questa parola non andava di moda, insomma. E da allora gli spettacoli che faccio io come attore, tolto qualche eccezione, ho fatto un Cyrano, ho fatto un Kin, qualche spettacolo in cui facevo un personaggio, allora i miei spettacoli, quelli che io ripeto faccio come attore, sono un po' tutti nipotini di quello lì, nel senso che io avevo inventato un modo di presentarmi al pubblico con vari residui, diciamo, di linguaggio, ecco, era questo il senso dello spettacolo. E ancora anche questo qui, ultimo, che compendia, mette insieme vari pezzi, vari monologhi, canzoni, eccetera, che ho amato di più e che credo anche il pubblico abbia amato di più, quel pubblico che mi segue, per festeggiare i 50 anni di teatro. Io non ho mai smesso di fare teatro, nonostante poi la televisione, un po' di cinema, eccetera, però il teatro non l'ho mai smesso. Tanto bene perché ha un successo enorme e sono costretto a rifarlo adesso.
Dallo spettacolo A me gli occhi ascoltiamo un pezzo registrato al Teatro Tenda a Roma nel 1976. Ci sono dei momenti.
Certo che ci sono dei momenti nella vita. Sai quei momenti che vorresti quasi... Ah, che momenti ci sono nella vita? Che momenti che sono quei momenti? Saresti capace in quei momenti di fare cose che non hai mai fatto? Di dire cose che non hai mai detto? Sì, ci sono dei momenti nella vita che non sai come fare a trattenerti. Certi lunghi, terribili momenti che nella vita ti arrivano improvvisi e tu dici, più di così è impossibile davvero, perché ci sono in quei momenti cose che nemmeno sogneresti di fare. E invece le faresti, perché dentro ti senti salire come una qui. Ci sono dei momenti nella vita, che momenti che sono quei momenti, e te li lasci scappare quei momenti senza far niente.
Lei ha detto che la sua carriera è iniziata nel 76, ma lei ha cominciato prima, però, perché fin da giovane, da bambino, era appassionato di musica.
Beh, guardi, io sì, no, io non sono figlio d'arte, no? Non vengo da una famiglia di attori o di teatranti, tutt'altro. A teatro sono andato la prima volta già da grande, insomma, già facevo l'università, erano altri tempi comunque, quindi, però prima di fare l'attore io da studente universitario mi pagavo gli studi cantando nei locali, cantavo, strimpellavo un po' il contrabbasso, la chitarra, mi piaceva, ecco, ma non immaginavo mai che avrei fatto poi questo mestiere. Lo facevo così temporaneamente, pensando che poi mi sarei laureato, avrei fatto probabilmente non lo so che cosa, perché facevo la facoltà di legge, ma non so se avrei fatto l'avvocato, onestamente.
Comunque fa bene l'attore.
Beh, a questo punto ormai l'ho scelto, sarebbe troppo tardi per tornare indietro, insomma, e poi non lo farei mai, perché mi piace piace, mi piace molto, mi piace ancora, ancora mi entusiasmo a farlo, ecco, questa è la cosa che mi spinge avanti.
E perché sia nel sangue?
Chissà, sono quelle cose che prima lo si fa per quasi per divertimento, per gioco, vediamo che succede, poi dopo parte la vera e propria passione e allora uno non ce la fa più a tornare indietro, anche se volesse, insomma, perché entra in un mondo particolare, molto particolare. Un mondo difficile, non è facile, ci sono alti e bassi, ci sono delusioni, però insomma poi è un gran mestiere, insomma, ecco.
Il suo primo successo l'ha ottenuto nel film Armata Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli, dove ha recitato con Vittorio Gassman. Com'è stato lavorare con lui?
Beh, io con Vittorio non è che l'abbia conosciuto lui, io lo conoscevo benissimo, credo che dei grandi di quel periodo, Gassman, Tognazzi, Manfredi, io abbia conosciuto bene soltanto Gassman, col quale nonostante la differenza d'età ero molto amico, molto amico della famiglia, infatti sono ancora molto amico di Paola, della figlia, di Alessandro, che sta andando molto bene adesso, Alessandro Gassman, siamo amici, e quindi l'esperienza con Vittorio è andata oltre quella del lavorare in quel film. Purtroppo non abbiamo mai lavorato insieme in teatro e questo mi manca, insomma, oggi, come mi manca lui, perché mi manca come amico ma anche come riferimento culturale di attore, era un grande.
Lei ha ottenuto grande successo nell'ambito di film di genere commedia come Meo Patacca, Febbre da cavallo, in televisione Il maresciallo Rocca, L'ultimo papare e Una pallottola nel cuore, Preferisco il paradiso, sì, su San Filippo Neri, e sarebbe troppo lungo nominare tutti i film o tutti gli spettacoli.
In 50 anni se ne fa di roba.
Ma quale dei personaggi interpretati è stato più difficile interpretare e quale si è sentito più lei, diciamo così?
Ma guardi, dal punto di vista, io sono molto grato ovviamente al maresciallo Rocca, che ancora detiene tutti i record d'ascolto, e soprattutto perché per farlo ho pensato molto a mio padre, rifacevo addirittura i gesti di mio padre, che non era un carabiniere, ma insomma, voglio dire, come persona, come uomo nel privato, quindi ovviamente sono molto grato a quello. Per quanto riguarda l'operazione invece attorale, proprio professionale, beh, San Filippo Neri credo che sia uno dei personaggi che mi sono rimasti più dentro, questo per la televisione, intendiamoci. In teatro ho fatto uno spettacolo che non molti hanno visto, nel senso che faceva tutti gli esauriti, ma l'ho tenuto per poco tempo, anche perché era molto faticoso, che era sulla vita di Edmund Kean, un grandissimo attore inglese a cavallo fra il 7 e l'800. Mi piacerebbe rifarlo, però è realmente molto faticoso, sono 2 ore di monologo estenuante, quindi chissà se ci rimetto le mani. Poi non c'è che l'imbarazzo della scelta, ne ho fatte tante di cose. È che mi sia pentito di tante cose, perché a volte uno dice ho perso tempo, mi sembra di non avere sprecato troppo il mio tempo, insomma.
Che cosa non rifarebbe?
Ma tante cose che magari, delle quali ritengo che non mi abbiano fatto crescere, diciamo, nella professione, però adesso non ricordo, forse non rifarei. Feci un fantastico tanti anni fa e non mi dette nessuna soddisfazione, siccome sono programmi molto lunghi, allora se uno non trova un punto di divertimento poi diventano quasi una prigione, insomma, forse quel tipo di spettacolo là non lo rifarei, onestamente.
Abbiamo parlato di spettacoli, ma lei ha anche pubblicato 2 libri, uno nel 2013, Tutto sommato, che credo sia un'autobiografia, e Il Decamerino nel 2015.
Ma guardi, è un gioco di parole, dal Decamerone, insomma, ma è venuto fuori un gioco di parole quasi involontario, perché io parlo di racconti che si fanno nel camerino del teatro, diciamo. Siccome io ho avuto anni fa un teatro per lungo tempo, ho gestito il Brancaccio di Roma e avevo un camerino praticamente per 7 anni, lo stesso camerino. Lei sa che poi gli attori non hanno sempre lo stesso perché girano, quindi. E invece io ho avuto questa occasione di avere questo spazio mio, e in quel posto lì si incontrano persone, si vede gente, si suona e si racconta soprattutto. Allora ho pensato, attraverso questo luogo anche della mente, poi diventa metaforico, di raccontarmi un po' come attore, ecco, come uomo di spettacolo, ecco questo. E quindi sono venute fuori sonetti, poesie in versi sciolti e racconti di progetti teatrali, ma sembra che il pubblico stia accettando molto bene e che ne sono contento, insomma.
E io vorrei concludere parlando di giovani. C'è la fuga dei cervelli giovani che se ne vanno dall'Italia, ma qual è lo stato dell'arte giovanile in Italia, del teatro voglio dire?
Ma guardi, dal punto di vista del professionale, a differenza di una ventina d'anni fa, ci sono moltissimi giovani bravi attori, anche qualche buon regista. Parlo di teatro ma anche di cinema. Il cinema è molto faticoso, però adesso c'è qualche barlume, si comincia a vedere che le sale cominciano di nuovo ad avere pubblico, molto faticosamente, però insomma qualcosa si muove, le persone ci sono, ecco, anni fa no, c'era un momento di crisi anche di idee, e adesso mi sembra che ci sia un cinema giovane, magari leggero, non è un grandissimo cinema, però un cinema che può dire la sua, ecco. Teatro un pochino più agonizzante, Roma col teatro sta messa parecchio male, molti teatri sono chiusi e non si riesce a capire perché non apra, che so, il Teatro Valle per esempio, che rimane chiuso. Questo però non dipende da noi che facciamo quel mestiere, questo dipende proprio dalle istituzioni che snobbano un po' il teatro, ecco, come genere, come modo di comunicazione, quindi bisognerebbe che fosse un po' più rivalorizzato da quel punto di vista. Io ho fatto quello che ho potuto, io ho aperto 3 teatri a Roma, adesso sono direttore artistico da 13 anni del Globe Theater di Roma, dove si fa soltanto Shakespeare, e ha un successo enorme, ed è un teatro identico a quello shakespeariano di Londra, e non avremmo mai sperato che avrebbe avuto questo successo di pubblico, di giovani, d'estate, dalla fine di giugno fino a metà ottobre, ci sono stagioni con teatro gremito, sono 1200 posti.
Adesso Gigi le chiedo di salutare i nostri ascoltatori che la seguono alla televisione.
Beh, mi piacerebbe incontrarli, mi piacerebbe conoscerli, ma non so se mi capiterà l'occasione di fare questo viaggio là da voi, quindi un saluto, una buona fortuna a tutti, un buon tutto, beati voi che state in questo paese meraviglioso, da come mi dicono.
E concludiamo l'intervista con l'attore Gigi Proietti con il monologo Mio padre è morto a 18 anni, tratto dallo spettacolo A me gli occhi, please, del 1976.
Mio padre è morto partigiano a 18 anni, fucilato nel nord, manco so dove, perciò non l'ho mai visto. So com'era da quello che mia madre mi diceva, giocava nella Roma primavera. Ma l'altra notte, mentre che dormivo, mi è parso da svegliarmi all'improvviso e di vederlo, come fosse vero. Sulla faccia c'aveva un gran sorriso che spanneva una luce, come un cielo. Ammazza come dormi, m'ha strillato. E era proprio lui, ne so sicuro, lo stesso della foto che mia madre teneva sul commò, dietro una frunna di Parma tutta secca, benedetta, un ragazzino che ride in camiciola, col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome io sognavo i sogni miei, per la sorpresa gli ho chiesto, ma chi sei? So tuo padre, mi ha detto lui, ridendo. Forse che ti vergogni alla tua età di chiamarmi col nome di papà? No, no, papà, ti chiamo come hai detto, mi fa ride vedette al naturale. Scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo male. Non so un signore, ma un po' me ci avvicino, 32 anni, davanti c'ho una vita. Ancora non è chiusa la partita, lo sai? Da quando mamma si è sposata con mio padre, che invece è mio padrino, credo 7 anni dopo la tua morte. E qui l'ho visto che strigneva gli occhi, come quando c'è il sole troppo forte. Scusa papà, credevo lo sapessi. Ma lui ridendo, senza farci caso, mi ha risposto spavardo, spensierato. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come collassato. Quando giocavo al calcio. E mica mi stancavo. Giocavo con tua madre. E l'abbracciavo. Giocavo con la vita. E non volevo. Con i nazisti però non ci giocavo, perché io lottavo. Poi mi ha toccato i piedi dentro al letto, che mi ha fatto venire quasi un infarto. Mi ha fatto un gesto come a dire, sei arto. Senti, mi dice, mo che sei cresciuto, se non t'offendi, prima d'anna via, mi sai di che n'hai fatto della vita che t'ho data, giocando con la mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato? Sto gran paese l'avete trasformato? L'uomo nuovo è nato o non è nato? In qualche modo ci avete vendicato? E rideva, con gli occhi, coi capelli, sembrava quasi lo facesse apposta. Mi sfotteva, capito, quel puzzone, rideva e aspettava la risposta. Ma tu che vuoi con tutte queste domande? Mo perché sei mio padre, t'approfitti? Tu m'hai da rispettare, io so più grande. Vabbè che adesso accampi i diritti perché sei partigiano, fucilato, ma se mi fai svegliare io da rispondo, basta solo che arrivi fiato. Certo che la vita è migliorata. Abbiamo pure fatto l'avanzata. Travolgente, hanno scritto sui giornali. Meglio così, mi fa. Se vede che è servito, vedi, quando che mi hanno fucilato, non ho strillato le frasi dell'eroe. Pensavo a voi. che sullo stesso campo avreste certo vinto la partita, pure che io perdevo il primo tempo. Ma un momento, papà, te spiego meglio. Non è che avevo proprio già risolto, nella misura in cui ci sta il risvolto. E allora quel ragazzo di mio padre che stava a pettinarsi nello specchio si rivolta, mi fissa e mi domanda: ma insomma, adesso il popolo comanda. Qui sono zompato subito sul letto, con una mano tenevo la mutanna, con l'altra cercavo di toccarlo ma non potevo perché... E allora gli ho parlato, perché mi ha presa come una malinconia. Non volevo che se ne andasse via prima di sapere bene com'è stato. Sei ragazzo, papà, come ti spiego? Non puoi capire com'è che cambia il mondo. Ci vuole tempo, per tempo si rimagna i sogni nostri. Io sai che faccio? Aspetto. Tutto quello che viene io l'accetto. Siamo contenti se la Roma segna. Li compagni sono tanti, i sordi pochi e non ci sta più tempo per i giochi. Sempre quelli ti strappano le penne. Ma tu non puoi capire, sei minorenne. Se eri vivo ti davano 30 anni, meglio che torni, papà, meglio che torni da dove sei venuto, perché quelli che t'hanno fucilato, proprio quelli, qui te fanno morire tutti i giorni.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.